RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yorman Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buonanotte, eccoci qui lunedì 16 maggio, siamo ancora noi, siamo ancora su Radio Base, questa è RIP e io sono Federico Yorman Ferrari. Questa è una sera abbastanza particolare perché abbiamo un ospite molto gradevole e molto gradito che andrò a presentarvi tra pochissimo. Ovviamente l'ospite è il boss nuovo di Radio Base, Valeria Dal Core, che tra poco andremo a presentarla bene bene. Tant'è che questa sera abbiamo deciso di dedicare la puntata alle donne. Qualcuno mi ha detto in queste settimane, sì, parli degli artisti, musicisti, ma non parli mai delle donne, perché pensano che io sia un maschilista e chissà che o chissà cosa, ma io non sono un maschilista, ragazzi miei, io sono più avanti di quelli che sono pensano di essere avanti, tant'è che questa sera abbiamo deciso di dedicare una puntata interamente ed esclusivamente al mondo femminile. Parliamo di donne e parliamo di grandissime e straordinarie donne. Sono donne che hanno rivoluzionato il mondo della musica. Parliamo più precisamente di quattro persone che dal 1920 e rotti fino a pochissimi anni fa, e io sicuramente ne sono sicuro, anche negli anni successivi hanno influenzato, influenzano ed influenzeranno quella che è la musica a 360 gradi. E in specifico andremo a parlare di, in ordine cronologico, come ci siamo detti io e il grandissimo capo, ci inchiniamo e parleremo di Bessie Smith, parleremo di Billie Holiday, parleremo di Nina Simone e parleremo di Amy Winehouse, queste voci femminili veramente strepitose. Ma ora ascoltiamo un'altra voce strepitosa e ho il piacere di avere come ospite questa sera, come vi dicevo prima, Mrs. Valeria Dal Core from Mantova, nonché neopresidentessa di Radio Base. Ciao Valeria.
Ciao Federico.
È un onore per noi averti qui questa sera. Io sono stato tuo ospite alla tua trasmissione che conduci insieme ad Elsa Riccadonna, che è Fifth Avenue, che vi consiglio di ascoltare, che è una bellissima trasmissione che si chiama, appunto, ve l'ho appena detto, Fifth Avenue, in onda al mercoledì dalle 17 alle 19. Sono preparatissimo, ragazzi.
Sei preparatissimo, molto bene, va bene, va bene. Ti teniamo.
Ok, ho passato il provino. E Valeria, io ho voluto invitare te per questa trasmissione prima di tutto perché ci conosciamo ormai da tantissimi anni, abbiamo condiviso un sacco di cose insieme, non solo in radio ma anche fuori dalla radio. Siamo prima di tutto molto amici. Di solito io invito alle trasmissioni i musicisti. Valeria non è una musicista, però ama molto la musica, tant'è che, vabbè, non stiamo a parlare se hai suonato, cioè non vado a chiederti se hai suonato gli strumenti musicali perché, cioè, immagino tu abbia...
No, ti ho detto il flauto alle medie, ma non so se conta.
Ma non serve,
statisticamente non serve. Chi ha suonato il flauto alle medie dice che non serve a niente. No.
Tutti abbiamo suonato il flauto alle medie.
Quindi non fa la differenza, esatto, purtroppo.
Però Valeria è una persona che ascolta molta musica, ama tanto la musica, è molto appassionata di musica. E mi piacerebbe sapere perché sei così appassionata di musica?
Ma allora, diciamo che negli anni, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori, buonasera a tutti gli ascoltatori, perché non mi capita mai di andare in onda così a tarda ora, e quindi sono contenta di essere su queste frequenze anche alle 11, dalle 11 a mezzanotte insieme. Dicevo, e grazie a Federico per avermi invitata, ne sono molto felice. Perché? Perché c'è stata la danza nella mia vita per 10 anni, e questa inevitabilmente ti porta a conoscere il ritmo e a vivere il ritmo in modo diverso. Ancora adesso che l'ho dovuta abbandonare per forza di causa maggiore, il lavoro, gli studi, eccetera, purtroppo le scelte della vita sono queste. Diciamo che è una cosa che mi risuona ancora dentro tutte le volte che sento un brano, un bel brano che sarebbe bello ballare. E negli anni ho imparato ad apprezzare molto di più la buona musica, e anche a diventare un po' più critica, ovviamente, rispetto a quello che ascolto. L'esperienza della radio sicuramente aiuta, perché mi metto nei panni, non solo adesso che vabbè sono cambiate un po' le responsabilità e c'è questa bella sfida, ma devo dire che è da sempre, la faccio radio insomma più o meno da 10 anni, e questo mi ha sempre portato ad ascoltare la radio con un'attenzione diversa,
una coscienza,
cioè, sì, non solo da fruitore, quella che è in macchina è ok, ascolta quello che capita, però tutte le volte che ascolto Radio Base, la nostra radio, mi chiedo insomma se va bene quello che stiamo mandando in onda. Noi abbiamo già delle scelte molto precise, quindi siamo contenti anche di condividere un palinsesto che a volte veramente ci regala delle perle e le continua a regalare delle perle che non ci aspetteremmo. E quindi questo però le ritengo una buona cosa, perché vuol dire che la musica, alla musica dai molta più vita di, certo, quella che scelgono i palinsesti commerciali.
Certo.
E quindi questo. E poi ho una tradizione anche in famiglia. Mia mamma mi ha sempre fatto ascoltare moltissima musica, devo dire, la ringrazio, non so se l'ascolto, ma la ringrazio, perché aveva le sue vecchie cassette, le metteva su e condivideva con me quello che era la sua comunque passione musicale. E l'ho imparato anche in tanti pomeriggi a casa dalla nonna, quando lei guardava tanti film americani e quando passavano cose un po' più di qualità, devo dire, in TV, guardavamo anche moltissimi musical, mi è capitato, tante commedie americane, quindi questo mi ha molto aiutato. E quindi,
però
sì, sì.
Senti, un'altra domanda: l'ultimo concerto che sei andata a vedere e il prossimo concerto che andrai a vedere? Una domanda così a proprio
a bruciapelo,
al fulmicoltore.
I prossimi concerti, dunque, devo andare, vado ad un concerto di 2 giorni a
non per farci i fatti tuoi,
sì. Però vado a un concerto degli
3, 2, 1, tempo,
no, vabbè,
scaduto,
abbiamo...
intanto ci pensi e va bene,
ci penso, te lo dico tra poco, ho un lapsus, no, non me l'avevi detto che me l'avresti chiesto, tra poco te lo dico.
Bene, intanto salutiamo anche chi ci sta ascoltando in streaming, chi ci sta ascoltando in FM, chi ci sta ascoltando dalla app sul telefono. Saluto il mio amico Nick Nicola Cerutti che mi sta ascoltando e mi manda 600
messaggi,
sì? E dice guarda che ti sto ascoltando. ce ne sono un
e
sacco
li salutiamo.
Di persone che ci stanno ascoltando.
Bene.
Torniamo a noi.
Così tutti hanno capito che ho un vuoto di amnesia, ma no, in realtà i concerti me li ricordo.
Sono io che faccio questo effetto, anche perché la settimana scorsa il buon Rocco Paviglianiti alla presentazione ha avuto un attimo di mancamento e abbiamo dovuto usare il defibrillatore per farlo ripigliare.
È normale.
Comunque non c'è problema. E grazie per i cuori, che mi arrivano dei cuoricioni.
Ah, ti arrivano i cuori.
Sì, c'ero che nei messaggi col cuore. Comunque, dicevamo, questa sera parleremo di donne. Parleremo di grandissimissime donne. E partiamo subito con la prima, che è Bessie Smith, chiamata anche l'imperatrice del blues.
Esattamente.
Bessie Smith, un'artista a tutto tondo, che è partita proprio praticamente dal nulla. Siamo negli anni 20, ovviamente. Bessie Smith, prima di tutto, ha un grossissimo problema. Bessie Smith è di colore. E come sapete, in quegli anni, per le persone di colore, che tra l'altro è un tema che durante questa puntata, ricorrerà spesso e volentieri, il fatto di essere di colore può creare certi problemi. Comunque, Bessie Smith parte più o meno a metà degli anni 20, arranca un po' per diventare quello che poi è diventata Bessie Smith, non a caso è stata chiamata l'imperatrice del blues, con questa sua voce incredibile che tra poco sentirete. E comunque dicevo, Bessie Smith diventa inizia a diventare abbastanza famosa ed inizia ad entrare nel mondo del jet set di allora quando decide di trasferirsi a New York. Tra l'altro poi vi racconteremo anche della morte di Bessie Smith, che ha avuto una morte veramente incredibile e molto strana, e io direi anche con un po', se sei d'accordo Valeria, con un po' di sfiga,
abbastanza,
un po' di sfortuna.
sì.
Comunque
però ecco, sì, stavo dicendo che la sua carriera è iniziata come ballerina in realtà, prima che come cantante, certo. Perché era nel 1911, ha seguito le orme del fratello e fu assunta come ballerina nella Moses Stokes Company, una compagnia itinerante di musicisti blues e con spettacoli molto particolari che andavano in quel tempo. Sì, vado.
No,
c'è di tutto nella sua storia. È vero che è anche una caratteristica di tutti i personaggi femminili che tu hai scelto stasera, quella di essere partite dal basso.
Yes.
Con famiglie assolutamente indigenti, non avevano niente, però un po' in alcuni casi grazie ai genitori che avevano passione per la buona musica o la buona danza, in alcuni casi in realtà per una ribellione interiore di queste artiste loro hanno trovato la loro strada partendo veramente dai bassi fondi, c'è da dire.
Ragazzi, io
ho studiato,
io vi
questo
saluto,
lo so.
Ripeto una cosa che piace tanto al mio amico Elia Scanavini, che saluto e gli mando un abbraccione. Staffetta del Pop Forever, buona notte. Valeria ha studiato veramente un sacco, io me ne vado. Tra l'altro oggi mi ha scritto un messaggio dicendomi sto studiando più adesso che quando ero al liceo, quindi è incredibile. Comunque lasciamo spazio alla musica, cerchiamo di togliere le nostre parole e vi facciamo sentire questo bellissimo pezzo di Bessie Smith che si chiama Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer. Bessie Smith, let's go. Yeah! When he stomps his feet, he sends me da poco passata la mezzanotte. L'imperatrice del blues Bessie Smith è appena scesa dal palco. Si è concluso con successo il suo ennesimo concerto. Questa volta è a Memphis, una delle tappe del tour dello spettacolo Broadway Russos, con cui è impegnata dall'inizio dell'anno. Bessie non è un'artista qualunque, non viaggia con il resto del cast, e poi vi spiegheremo anche come viaggerà. Così ha chiesto al suo fidanzato Richard Morgan di accompagnarla con la vecchia fascinosissima Packard, anche perché stasera Miss Smith non ha voglia né tempo di fermarsi a Memphis. Domani deve esibirsi in uno spettacolo in tarda mattinata a Clarksdale, Mississippi, e vuole arrivarci il prima possibile. Quando sono sulla US 61, Morgan prende male una curva, ne tenta di evitare il grosso camion che si trova davanti a lui, ma ci finisce dritto contro, dal lato del passeggero, proprio dove è seduta Bessie. Lo scontro fortissimo risulta letale per la lussuosa fuoriserie. Morgan è sotto shock a prima vista, sta bene. Bessie Smith invece è gravemente ferita. Viene coricata in mezzo alla carreggiata, sulla strada proprio, eh. Il camion e il suo autista non si sono fermati a prestare assistenza, cosa che invece fanno il dottor Hugh Smith e il suo amico Harry Brothon, che per caso si trovano nei pressi dell'incidente. Il dottor Smith presta i primi soccorsi, ma capisce subito che la situazione è grave. La donna ha perso mezzo litro di sangue, ha un braccio spappolato e tutta la parte destra del corpo ferita. Dopo averla spostata con cura sul bordo della strada, chiede all'amico di andare in una casa vicina a chiamare un'ambulanza. In preda ad un fortissimo senso di colpa, anche l'autista del camion fa la stessa cosa, e a qualche chilometro di distanza. Solo un'ora dopo, sul posto, non è ancora giunta alcuna ambulanza. Così il dottor Smith decide di portare Bessie a Clarksdale. Non passa un minuto, un'auto piomba ad alta velocità nella zona dell'incidente. C'entra in pieno la sua macchina, che finisce contro la Packard. Miracolosamente nessuno rimane coinvolto. Anche la giovane coppia di bianchi nella macchina investitrice risulta illesa. Di lì a poco due ambulanze, una dall'ospedale per neri, sollecitata da Brockton, l'altra, quella chiamata dall'autista del camion che non aveva idea di chi fossero le vittime, giunge dall'ospedale per bianchi. Trasportata all'ospedale per afroamericani di Clarksdale, a Bessie Smith viene amputato il braccio destro, ma le sue condizioni sono troppo gravi. Poche ore dopo, l'imperatrice del blues muore a 43 anni. Le speculazioni messe in giro dal produttore John Hammond, e ne parleremo ancora di John Hammond, secondo me, secondo le quali Bessie Smith sarebbe deceduta perché gli ospedali del sud, precisiamo, gli ospedali per bianchi, le avevano rifiutato l'assistenza, sono definitivamente confutate dalla testimonianza del signor Smith. Il 4 ottobre del 1937 a Filadelfia si svolgono i funerali di Bessie Smith. Il giorno prima il suo feretro viene visitato da 10.000 persone che si sono radunate presso l'ospedale di Hague's Lodge. La salma viene sepolta a Mount Lawn Cemetery di Sharon Hill, Pennsylvania. La lapide rimane anonima sino al 7 agosto del 1970, quando ne viene posta una nuova spese di Juanita Green, che da ragazzina aveva fatto la cameriera a casa di Bessie Smith, e, pensate un po', di Janis Joplin, una delle sue più grandi ammiratrici. Questa è Bessie Smith, l'imperatrice del blues. Ragazzi miei, aveva una voce veramente incredibile. Io non so se siete riusciti a sentire come cazzo graffiava con quella sua voce, come poteva essere così delicata, così soffice, ma allo stesso tempo così potente. Ci siamo messi d'accordo io e la mia amica Valeria Dal Core, e ci siamo detti: ehi Vale, tu prova a raccogliere qualche curiosità, visto che sei anche una bravissima giornalista, prova a raccogliere qualche curiosità sulle artiste di cui parleremo questa sera. Vale, hai trovato qualcosa su Bessie Smith?
Ho trovato tantissimo. Noi adesso siamo saltati direttamente alla sua scomparsa, ma in realtà bisogna dire che Bessie Smith ha avuto un'ascesa pazzesca. Cioè, ha venduto con il suo album nel 1923, immaginiamo il 1923, perché insomma si va indietro, ok? È parecchio con le epoche e con la fruizione anche della musica ascoltata a casa, cioè il comprare gli album, non solo andare nei locali. Ha inciso Down Hearted Blues per la Columbia e ha venduto con questo album 780.000 copie, un numero però pazzesco. In un botto fragoroso ha avuto questo successo pazzesco, e in quegli anni la gente accorreva da miglia e miglia di distanza per ascoltare le grandi cantanti del momento. Lo facevano ovviamente i neri per ascoltare i neri, perché così funzionava. E c'erano poi i tendoni montati per gli spettacoli dove i neri ascoltavano la musica dei neri, e quindi c'era questa. Però sappiamo che quelle comunità avevano un grandissimo senso della condivisione, soprattutto della musica, quindi per lei in realtà con questa voce pazzesca era un attimo riempire questi tendoni, tanto che appunto in questa atmosfera così umana, così ribollente di tanti valori condivisi di vita e anche di musica, Bessie ha affinato un po' la propria voce e il proprio stile, ed ha raggiunto vette pazzesche. Quello che dicevamo prima, erano prima di arrivare al vagone, come tu dicevi, no? Prima che ha trovato questo mezzo di trasporto per la sua band, lei frequentava i buffet flats, che cos'erano? Negli anni 20 erano luoghi dove se la spassavano le persone sostanzialmente, c'erano spettacolini anche erotici, gioco d'azzardo, liquori di contrabbando, eccetera. Quindi Bessie Smith, bisogna dire che da sempre amava particolarmente abitare dal punto di vista musicale e umano questi spazi, ed erano gestiti da tenutarie spesso, che in modo molto efficiente e professionale tenevano al sicuro i contanti che i clienti affidavano loro all'inizio della serata, e poi erano ritirati di volta in volta in base alle esigenze dei clienti. Bessie Smith era dentro a questo mondo. Dicevamo che comprò un vagone ferroviario per poter viaggiare liberamente e non incorrere nei divieti razziali relativi proprio all'alloggiamento dei neri, e quindi lei ha detto: ma sai che c'è? Io mi prendo la mia band, il mio vagone e viaggio col vagone. Un mito totale.
È veramente incredibile. Io ricordo anche un paio di cose. Nel 1929, in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America, c'è stata una fortissima crisi economica, e Bessie Smith, con il suo bagaglio artistico e tutto il suo spettacolo che portava in giro, ha avuto veramente delle grossissime ripercussioni su questa cosa, e questo l'ha portata, cosa che tra l'altro è comune anche alle altre artiste di cui parleremo nei prossimi minuti, ad abusare di quello che, insomma, lo stiamo facendo un po' anche noi adesso, ma noi limitatamente, forse le altre artiste no. Beveva parecchio anche lei. Tra l'altro mi ricordano, visto che il nostro ospite la settimana scorsa, Rocco Paviglianiti, è in filo diretto con me, mi scrive e mi dice: secondo me l'assolo di tromba del pezzo che abbiamo appena ascoltato è stato suonato da Louis Armstrong.
Ale.
E allora ci siamo, grazie Rocco, lo sapevamo, ma noi ti abbracciamo fortissimo perché ci stai seguendo, questo significa. E direi subito di passare alla prossima artista, sì. Un'altra artista di una classe infinita, forse una delle migliori cantanti del XX secolo, questa è Billie Holiday, anche lei una cantante di colore più o meno coetanea di Bessie Smith, avevano forse una ventina di anni di differenza, però possiamo dire che le loro storie si sono in un certo qual modo incrociate o intrecciate, tant'è che Billie Holiday io voglio ricordarla soprattutto, oltre magari poi Valeria Dal Core ci parlerà un po' della storia di Billie Holiday, che è una storia anche quella molto controversa, ci sono molte cose tristi, molte cose felici, ma anche Billie Holiday ha avuto dei grossi problemi con se stessi e con tutte le persone che stavano attorno.
Diciamo che in questi casi le grandezze delle artiste sono inversamente proporzionali alle fortune che hanno avuto.
Chiaramente, e forse questa
è il segreto.
È la cosa che accomuna le artiste di cui stiamo parlando questa sera. Tra l'altro Billie Holiday, io voglio ricordarla perché stasera vorrei anche parlare di diritti civili. Billie Holiday forse è stata una delle primissime artiste che ha voluto, con l'arte della sua voce, della musica in generale, cantare quello che era un po' l'andazzo che era in America negli anni 30, negli anni 20, negli anni 30, ma anche prima. Cioè, sappiamo che c'è stata una storia, la storia dei neri, la storia dei bianchi, è stata una battaglia quella dei neri per ottenere i diritti e l'uguaglianza dei diritti, incredibile. E magari ne parleremo tra poco di questa cosa. Questo pezzo si intitola, che andremo ad ascoltare adesso, quindi salutiamo Bessie Smith. Ovviamente, cioè, ci sarebbe da parlare per intere puntate di Bessie Smith, ma anche di tutte le altre. E andiamo subito a parlare, ad ascoltare il pezzo, uno dei pezzi più famosi di Billie Holiday. Questo pezzo si intitola Strange Fruit. Ragazzi miei, io spero che siate seduti con la copertina sempre, eccetera, eccetera, come dico tutte le settimane. Prendete sempre nota di quello che vi diciamo se volete approfondire le storie che vi stiamo raccontando, perché sono storie veramente straordinarie e bellissime. Ascoltatevi Strange Fruit di Billie Holiday.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Eravamo così affamate che respiravamo appena. Mi buttai fuori dalla porta, era freddo da morire, camminai a lungo entrando in ogni locale in cerca di lavoro. Alla fine ero così disperata che mi fermai al Long Cabin Club di Jenny Preston. Gli dissi che volevo da bere. Non avevo un centesimo, ma ordinai un gin. Era il mio primo drink, non l'avrei riconosciuto da un bicchiere di vino. Lo trangugiai in un sorso. Chiesi un lavoro a Preston dicendogli che ero ballerina. Danza allora, mi disse. Provai. Disse che facevo schifo. Gli dissi che sapevo cantare. Canta, rispose. Nell'angolo c'era un vecchio che suonava il piano. Attaccò Traveling e cantai. Gli avventori smisero di bere, si girarono e guardarono. Il pianista, Dick Wilson, scivolò dentro Body and Soul. Accidenti, avrei dovuto vedere quella gente. Iniziarono tutti a piangere. Preston si avvicinò, scosse la testa e disse: ragazzina, hai vinto. Ecco come ho cominciato. La prima cosa che feci fu prendermi un sandwich che buttai giù in un boccone. Alzai $18 di mance. Uscii di corsa, comprai un pollo intero e corsi fino a casa. Mamma e io mangiammo quella sera e da allora l'abbiamo fatto sempre piuttosto bene.
Ragazzi miei, io come qualcun altro ho le lacrime agli occhi. Queste parole penso possano raccontare quella che è un po' la vita di Billie Holiday, cresciuta nella miseria e in una con una condizione familiare veramente disastrosa. Lei era figlia di un banjoista, è riuscita a suo modo a trovare la sua strada, a seguire i suoi sogni e a prendere con un pugno fortissimo il successo e il suo futuro. Tant'è che io voglio proprio, una mia amica Valeria Dalcore ha letto un pezzo secondo me bellissimo che ha riassunto la storia un po' di Billie Holiday e soprattutto quello che ha fatto prima. Io voglio leggervi invece un'altra cosa sul pezzo che avete appena sentito. Il pezzo si intitolava ovviamente Strange Fruit. Gli alberi del sud fanno strani frutti, hanno sangue sulle foglie e sangue nelle radici. Corpi neri penzolano dondolando alla brezza del meridione. Strani frutti sono appesi ai pioppi del sud. Ragazzi miei, Strange Fruit, io penso che sia la prima canzone contro il razzismo. Viene pubblicata nel 1939 dalla Commodore Records di Milt Gabler e questa canzone accompagna Billie Holiday fino alla sua morte per una ventina d'anni, tant'è che Billie Holiday muore il 17 luglio del 1959. Anche Billie Holiday ha avuto una storia, soprattutto negli ultimi giorni della sua vita, parecchio complicata. Pensate che Billie Holiday viene ritrovata nel suo appartamento a New York priva di sensi e la portano all'ospedale, però prima di portarla all'ospedale scrivono un referto e la arrestano, e la arrestano perché ovviamente la trovano con della droga a casa sua. Billie Holiday nell'ultimo periodo della sua vita, soprattutto, ma nei periodi bui della sua grandissima carriera, ha fatto uso di sostanze stupefacenti e ha fatto uso di alcol e di tantissime cose, tant'è che io vi invito ad ascoltare la prima Billie Holiday e l'ultima Billie Holiday. Nella sua voce potete trovare sempre la stessa intensità, ma potrete trovare anche, forse se siete abbastanza sensibili come il sottoscritto, la drammaticità della sua vita. Negli ultimi anni della sua vita potete sentire proprio che la sua voce sembra quasi che vada un po' a svanire, sempre più fragile, sempre più delicata. Cosa dici, Valeria? Io penso che sia anche questo una sua caratteristica.
Assolutamente sì. C'è da dire proprio che all'apice del successo lei la si ricorda anche per un carattere assolutamente impossibile. Era molto perfezionista, ha cambiato musicisti, produttori, etichette discografiche tantissime volte. Quindi lei viene ricordata anche proprio perché i personaggi che le gravitavano attorno volevano lavorare con lei, ma contemporaneamente la loro vita era impossibile. Dall'altro canto, forse anche proprio per questo atteggiamento che ha avuto nella vita, è stata lasciata sola negli ultimi momenti ed è stata anche molto sfortunata dal punto di vista economico, perché non le sono state pagate tantissime royalties di lavori fatti e andati sul mercato con grandissimo successo, contratti disattesi, truffe dei discografici stessi. È anche la madre, alla quale lei aveva regalato un ristorante, nel momento in cui lei aveva bisogno di soldi non le ha reso neanche un centesimo di quello che lei aveva investito. Quindi è stata lasciata sola, forse anche proprio per questa vita così. Poi c'è da ricordare, insomma, due grandi personaggi, ne avevi parlato tu prima, di John Hammond, di questo produttore che viene ricordato dalle cronache proprio perché ha scoperto, era un vero talent scout, ha scoperto nel Novecento tantissimi altri, tra cui Aretha Franklin, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, sono passati da lui, ecco. Quindi anche nei tempi più moderni, vogliamo dire. E poi Duke Ellington, nel 1935 c'è stato questo incontro e lui era già famoso e le ha fatto un provino e lei ha vinto tutto, insomma, in quel momento.
Ragazzi,
è stata una parabola discendente come tutte le grandi.
È stata veramente una parabola discendente che si è conclusa nella camera 6A12 del Metropolitan Hospital, e a me dispiace un sacco, però purtroppo, o per fortuna, io non lo so, ma stelle come Billie Holiday ne nascono veramente poche, nel mondo, e penso che questa sera noi stiamo parlando di grandissime stelle. Abbiamo parlato di Bessie Smith, stiamo parlando di Billie Holiday, e ora parleremo di un'altra grandissimissima artista, forse tra le mie preferite afroamericane. Parleremo di Nina Simone. Nina Simone, anche lei, ha avuto una storia veramente incredibile. Un'altra donna che si è battuta per i diritti civili, un'altra donna che non si è fatta dal mondo del jet set non si è fatta proprio toccare, perché comunque Billie Holiday, pensate solo a questa cosa, Billie Holiday è stata un po' snobbata dal mondo del jazz e dal mondo del pop di allora. Andiamo avanti di più o meno una ventina d'anni, dicevano che non andava bene perché Nina Simone aveva una grandissima voce, una voce molto particolare, tant'è che io vi invito ad ascoltare i suoi pezzi più famosi, che ne so, ora ascolteremo Revolution oppure Sinner Man oppure Feeling Good, sono i pezzi famosi di Nina Simone, tant'è che ora vi faremo sentire un altro pezzo un pezzo di Nina Simone che si intitola Revolution. Pensate che questo pezzo ho voluto sceglierlo apposta perché è un pezzo che è stato eseguito live all'interno di una festa a sostegno delle Black Panther negli Stati Uniti d'America. Questo pezzo si intitola Revolution. Sentite che voce aveva Nina Simone. Buon ascolto con Revolution.
Maybe we'll do them both, I don't know. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil. It will have to end.
21 aprile 2003. Nome in codice Nina. Nina Simone muore il 21 aprile 2003. Con un laconico annuncio ai media, il 21 aprile 2003, il mondo viene a sapere della morte di Nina Simone. Clifton Henderson, agente della grande artista americana, da anni residente nel sud della Francia, dove tra l'altro muore, perché muore a Carry-le-Rouet, Francia, riferisce ai media che a uccidere Nina Simone sono state le complicanze di un tumore al seno contro cui da tempo stava combattendo. Solo 2 mesi prima la Simone aveva raggiunto il traguardo dei 60 anni e in tanti avevano celebrato la sua arte, la sua destrezza musicale e la sua classe cristallina, ricordando anche il suo impegno civile, e ne abbiamo proprio parlato, contro il razzismo. Eppure Nina Simone è rimasta sempre e comunque un'artista di culto, ignorata dalla massa e adorata da una cerchia ristretta di ammiratori. Nina Simone è stata una bambina prodigio che è cresciuta nel North Carolina, dove ha cominciato a suonare il pianoforte prestissimo. E non è stata lanciata nel panorama musicale internazionale come una diva. Questo le ha procurato dei problemi. Per i puristi del jazz, come vi dicevo prima, infatti lei era un'artista forse troppo eclettica. E per chi ascolta il pop, per la massa, diciamo, forse un po' troppo raffinata. A intracciare l'ascesa è anche la determinazione con cui inizia ad impegnarsi nelle battaglie dei diritti civili degli afroamericani. Sono gli anni 60, Nina si schiera a fianco di Martin Luther King, sostenendo successivamente, come vi ho detto prima, i Black Panthers, un affronto terribile per l'industria musicale nelle mani dei WASP, che erano i bianchi anglosassoni protestanti. È da qui che comincia il lungo esilio dell'artista, un continuo peregrinare attraverso le Barbados, la Liberia, la Gran Bretagna, il Belgio, l'Olanda e anche in Francia, dove lei purtroppo è morta. Per la musicista nera sono anni molto molto travagliati. Il suo percorso artistico è costellato di successi, ma anche sporcato dal continuo ostracismo dello show business, razzista. È una vita privata carica di traversi di ogni tipo. Nella sua autobiografia, che vi consiglio di leggere, che si intitola I Put a Spell on You, come un grandissimo pezzo, sconvolge opinione pubblica ed estimatori raccontando le violenze subite da Andrew Strout, suo ex marito e suo manager. Ricordiamo anche la sua celebre relazione con il primo ministro delle Barbados, Earl Burrell, e quella cominciata anche negli anni 80 con un importante proprietario terriero della Liberia. Sì, Dennis. Nina, comunque, da grande artista qual è e qual è stata, e comunque è rimasta e ha saputo regalare delle performance memorabili, come quell'ultima nel 2001 al festival di Bishopstock, nonostante la missione shock di volersi esibire soltanto per soldi, perché era in grossissime difficoltà economiche. È stata accolta con un entusiasmo incredibile dal pubblico e non l'ha mai dimenticata e non la dimenticherà mai. Questa è Nina Simone, che io vi consiglio, ragazzi miei, di ascoltare dall'inizio alla fine, con questa sua voce così originale, così particolare, così raffinata, ma allo stesso tempo quella voce che ti arriva al cuore e ti raschia fino al fegato. Vale, che dici su Nina?
Si può dire che per convincere Nina Simone a dedicarsi all'attivismo servì una bomba, quella fatta esplodere nel 1963 nella chiesa battista di Birmingham, in Alabama, nella quale persero la vita 2 studentesse di colore. Si dice che impiegò meno di un'ora per comporre Mississippi Goddam, l'inno in risposta alla strage che sarebbe poi diventato un classico del movimento per i diritti civili. Il suo vicino di casa era Malcolm X, giusto per...
Guarda un po'.
Dirne un altro, ecco, oltre a Martin Luther King. Sì, anche lei era carismatica, ha avuto una vita difficile, tragica, tanto quanto Billie Holiday, bisogna dire, tanto certo. Quanto anche un'altra grande, che è Maria Callas, è stata accostata a queste 2 altre dive. Certo. Una voce insostituibile, ineguagliabile, vittima anche lei, ugualmente come le altre, della depressione. E aveva un pessimo carattere, pure lei, ovviamente, ma viene ricordata per i suoi capolavori del Novecento, quindi insomma tutti gli ingredienti ritornano, ecco, in epoche un po' differenti, con attivismi anche differenti rispetto a quelli in realtà di Billie Holiday, perché le epoche portano ovviamente a mettersi in gioco e anche a rischiare in modo diverso queste artiste, quindi... c'ha questa loro forza. Il premio Nobel Toni Morrison l'ha definita una donna che ha incarnato tutte le donne.
Certo, io tra l'altro Nina Simone l'ho scoperta non moltissimo tempo fa, l'ho scoperta più o meno 10 anni fa, e il primo pezzo che ho ascoltato di Nina Simone era Feeling Good, riarrangiato con una base Ace Jazz. E vi assicuro che la prima volta che ho sentito la sua voce ho detto: ma questa chi è? È un uomo, è una donna, è un angelo questa persona. Cioè, Nina Simone aveva una voce di una particolarità incredibile. Io vi invito veramente ad ascoltare dei pezzi di Nina Simone, tant'è che questa sera non a caso abbiamo voluto scegliere delle artiste. Abbiamo proprio fatto centro su alcune artiste con voci veramente particolari. E
speriamo,
penso...
di avervi fatto venire voglia di riprendere in mano vecchi dischi o di riascoltare e di scoprirle. Perché...
ma certamente, cioè, okay. ragazzi miei, qui, cioè, vi stiamo dando tanti di quegli input. Cioè, siamo alla sesta puntata e penso che, cioè, qua ci sia da scrivere, ci sia da ascoltare, ci sia da documentarsi, se si è curiosi c'è veramente un sacco di cose da fare. Io faccio una piccola parentesi: ci stanno ascoltando dalla provincia di tra Pisa e Firenze, ci ascoltano da Darfobo a Rio Terme, ci ascoltano dalla Polonia, ragazzi, e quelli di Düsseldorf ci sono sempre, secondo me.
Sì,
ci,
ma loro
stanno
sono...
scherzando, già non so che cazzo sta succedendo. Comunque, stavamo parlando di voci esagerate.
Bene, andiamo a scoprire un'altra.
Una delle ultime voci che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, a mio avviso forse una delle voci più interessanti degli ultimi 20 anni, è quella di Amy Winehouse, che io amo profondamente, perché oltre ad avere una voce incredibile, Amy Winehouse era, anche senza trucco, lasciatemelo dire, visto che siamo quasi a mezzanotte, era una figa pazzesca. Scusa Valeria, sei il capo, lo
no,
so,
si
ma
può
io
dire,
certe
si può
cose,
dire, cioè, non siamo più in fascia protetta.
Esattamente, quindi non facciamo senza bollini. Amy Winehouse era veramente, oggettivamente, una figa pazzesca, anche senza trucco, ma proprio sotto tutti i punti di vista. Anche lei ha avuto una storia simile a quella di Billie Holiday, a quella di Bessie Smith e di Nina Simone. Lei soffriva, oltre che a un po' di depressione, soffriva a volte di anoressia, a volte di bulimia. Ha incontrato molto probabilmente delle persone sbagliate nella sua vita. Era ebrea, e questo c'è da dire, secondo me. E tuttavia Amy Winehouse ci ha deliziato con la sua bellissima voce dall'inizio, dai primi anni del 2000 fino appena dopo il 2010. Vi farei sentire un pezzo che mi ha colpito particolarmente, e vi invito anche di andare a vedere il film documentario sulla storia e la vita di Amy Winehouse, che è uscito da poco e si intitola Amy, in cui lei è la protagonista di se stessa, con tutte le persone che le hanno fatto del bene e anche del male. Ora io vi faccio sentire un pezzo che si intitola Love is a Losing Game. Tra l'altro c'è anche da dire questa cosa, vi facciamo sentire dei pezzi, forse non i più famosi di questi artisti, perché è giusto che scopriate anche altre cose. Cioè, tipo, Love is a Losing Game non è una hit, quella che ho scelto, il brano soprattutto che ho scelto è suonato proprio con, perché voglio farvi sentire la voce che aveva, suonato con voce e Fender Rhodes, che è un pianoforte molto particolare. Saluto un bravissimo musicista che è Stefano Freddi, che è bravissimo a suonare il Fender Rhodes. E questa, amici miei, è Love is a Losing Game. Sentite bene la voce di Amy Winehouse che vi penetra dritta nel cuore. Love is a Losing Game.
For you I was a flame. Love is a losing game. five-story fire as he came. Life is a losing game. One I wish I'd never played. Oh, what a mess we made. Now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. And it was more than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fatal design. In the memories, they mar my mind. Love is a fatal design. Oh, 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 a few times. And laughed at by.
10. Vedi qua, succede,
wow,
a fare il pirla fuori onda.
Ragazzi, questa era Amy Winehouse con Love is a Losing Game. No, c'è stato un piccolo problema tecnico perché mi è sparito il boss di Radio Base e non so dove sia andato e io la chiamavo. Ehi, guarda che manca un minuto, manca 40 secondi.
No, vabbè. Sono arrivata.
Ok, è arrivata in tempo e io infatti ho fatto una cappella. Comunque va bene, ci sta. Scusate, abbiamo interrotto un momento di pura poesia.
Esatto.
Grazie Valeria. Dicevamo Amy Winehouse, nata a Londra nel 1983, è morta sempre a Londra il 23 luglio del 2011. Ha, pensate un po', 27 anni, come tantissime altre fottutissime rockstar. Io penso di dire che Amy Winehouse sia una delle ultimissime fottutissime rockstar che ha veramente preso la sua vita, l'ha portata sulla luna, l'ha riportata indietro, l'ha stropicciata, l'ha aperta, l'ha gonfiata, l'ha sgonfiata, perché Amy Winehouse faceva proprio questo della sua vita. Nonostante tutto, Amy Winehouse è una grandissima artista con una voce veramente celestiale. Ha fatto dei pezzi bellissimi, ha preso tantissimi premi, ha avuto tanti problemi, ve ne abbiamo parlato prima, però vorrei sentire Valeria che cosa ci dice su Amy Winehouse.
Allora, circa la sua educazione, aveva due figlie di un tassista e di una farmacista che l'hanno avvicinata alla musica jazz sin da piccola. A 14 anni è stata espulsa da scuola e quindi ha iniziato a strimpellare la chitarra, quindi questa cosa le ha fatto scattare l'amore per la musica suonata e ha iniziato a scrivere a 14 anni le prime composizioni autografe, quindi ha iniziato da molto giovane. Back to Black, da cui è tratto il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è stato il suo maggior successo, è stato ha ottenuto subito ottime recensioni anche dalla stampa specializzata, subito tutti avevano riconosciuto il talento di questa giovane che aveva 23 anni in quel momento e ha lasciato da parte le atmosfere jazz appunto degli esordi e ha scelto il soul e l'R&B con qualche ovviamente ammiccamento anche pop e funk, perché questo era anche quello che funzionava in quel momento, quindi si è anche adattata, insomma, diciamo, però con una voce che si è assolutamente distinta. Ecco, la sua voce sì, ci mancherà, ci manca.
Tra l'altro io ricordo questo, cioè ho un piccolo aneddoto da raccontare su Amy Winehouse, visto che era di Londra. Nel 2007, il momento in cui è esplosa Amy Winehouse, io ero a Londra con la mia compagna Sara, e sua sorella, che era a Londra, ci disse: cazzo ragazzi, devo farvi sentire questa qua, che è veramente, in Italia non la conoscevano praticamente, la conoscevano in pochi, devo farvi sentire questa bellissima, bellissima artista, e ci ha fatto sentire Amy Winehouse. E noi siamo rimasti a bocca aperta e ci siamo masterizzati il CD e abbiamo detto: cazzo, dobbiamo assolutamente portarci un pezzo di Londra in Italia. E così è stato, nel senso che comunque io l'ho conosciuta proprio in quel piccolo frangente, e un piccolo aneddoto che veramente lo porto nel cuore. Quindi saluto anche Manu, che magari ci sta ascoltando da Londra, e è là che fa la pasta.
Ha portato comunque a casa 5 Grammy, bisogna dirlo,
certo.
Nonostante
abbia fatto, solo penso 3 o 4 album in studio,
assolutamente, cioè, sì, ha portato a casa tantissimi premi, un successo mai riscosso prima da un'interprete britannica, e però non ha ritirato personalmente i premi, perché già la sua dipendenza da alcol e droga le imponeva di stare lontana dalle scene.
Tra l'altro vi consiglio, ve l'ho già detto, vi consiglio di vedere il film documentario su Amy, perché vi fa capire veramente quanto la sua vita è stata così complicata, e quanto la sua arte, il suo genio fosse veramente un talento di dimensioni veramente grandissime. Ragazzi, è appena scoccata la mezzanotte. Qui esplodono i monitor e i computer e il mixer se non finiamo. Io sono veramente felice, e mentre c'erano le pause tra durante i pezzi al super boss di Radio Base, dicevo: cazzo, beh, guarda che questa trasmissione è veramente una bomba, perché piace e ci piace farla un sacco. Le parole che stiamo usando adesso sono anche frutto di quello che stiamo bevendo. È tutta sera che beviamo del gin che ci ha dato l'oste, che si chiama Heimans. Vabbè, comunque ragazzi,
buono,
confermiamo che
mi hai anche aiutato a ricordare che il prossimo concerto è quello dei Sigur Rós.
Oh, e il cerchio si chiude finalmente, il cerchio
e l'ultimo era quello dei Subsonica.
Perfetto,
quindi
Subsonica e Sigur Rós, quindi Valeria Dal Core ce l'ha fatta, quindi ok. Ragazzi, che dire, io vi do la buonanotte, vi invito alla puntata della settimana prossima, sempre dalle 23 a mezzanotte. Ascoltate Radio Base, mettete un big like sulla pagina di Facebook di RIP e aiutateci, perché ne abbiamo veramente bisogno. Se volete divertirvi con noi, quindi vi aspettiamo la settimana prossima, lunedì di preciso, dalle 23 a mezzanotte. Ultimissima cosa: il rock and roll non è per signorine. Buonanotte a tutti, buonanotte Valeria.
Buonanotte, yeah! Grazie.